Questo messaggio intitolato Giosuè, questo grande guerriero, è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 19 gennaio 1955 al Lane Tech High School in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Giosuè. Ieri sera abbiamo presentato il grande guerriero Davide, la sua posizione in Cristo e quello che egli fece in proposito. Stasera faremo Giosuè e domani sera, se il Signore vuole, tratteremo un altro grande eroe e parleremo della vita di qualcuno. E ora, dato che qui non ci sono troppi, che la maggior parte di loro ha accettato la propria guarigione e via di seguito, ho molto tempo per esporre la parola allo scopo di incoraggiare e mettere le persone nella loro posizione. Sento la guida dello Spirito Santo per farlo, vedete, verso queste persone che sono qui. Dovrei chiedere questo: quanti cristiani ci sono qui stasera? Alzino le mani. Cristiani, qualunque sia la chiesa alla quale apparteniate, circa il 99, forse il 99,99% sono cristiani, vedete? Forse qui stasera ci sarebbero 8-10 persone che non sono cristiane, vedete? Bene, ora che cosa si deve fare a queste persone? Molto bene, loro devono sapere cosa sono e la loro posizione, vedete? Chi sono e come occuparsi del male. Dunque ci sono migliaia a Chicago stasera che non sono cristiani, così voi sarete i guerrieri. Tu sei il predicatore. Vi raccontai di ciò che mi disse qualcuno senza averlo finito, riguardo alla parolina che mi scrisse qualcuno, un critico. Non in questa riunione, dunque, in un'altra riunione. Egli disse: Reverendo Branham, avevo molta fiducia in lei come uomo di Dio, finché non le sentii dire sotto la sua ispirazione che lei era un profeta. Bene, disse. Non lo disse che proprio in quel momento. Bene, quello che lo disse non ero dunque io, era lui. Perciò discuti con lui a riguardo. Ed è di lui che si tratta. E dopotutto, mio caro amico, sai che cos'è un profeta? Un profeta del Nuovo Testamento? È esattamente un predicatore. Un profeta è un predicatore. La parola profeta intende chi predice o dice prima, predicare e predire. E ora, se non puoi credere al dizionario per questo, ecco cosa dice la Bibbia in merito. La Bibbia dice: la testimonianza di Gesù Cristo è uno spirito di profezia, è vero? Quindi ognuno di voi siete profeti per testimoniare di Gesù Cristo, vedete? È lo spirito di profezia, la testimonianza di Gesù Cristo è lo spirito di profezia. Così ora possa il Signore benedirci mentre leggiamo la sua parola. Suppongo abbiate preso per questa volta Giosuè 3, un grande guerriero che ho sempre ammirato qui nelle Scritture. E il Signore disse a Giosuè: Questo giorno io comincerò a magnificarti al cospetto di tutto Israele, affinché possano sapere che come sono stato con Mosè, così sarò con te. E ora, al capitolo 6, cioè al capitolo 5 di Giosuè e al versetto 12, leggiamo questo. E la manna cessò il giorno dopo che avevano mangiato del grano del paese. Né i figli di Israele ebbero più manna, ma quell'anno mangiarono del frutto della terra di Canaan. E avvenne che quando Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò, ed ecco là in piedi un uomo stava davanti a lui con la sua spada tratta in mano. E Giosuè andò da lui e gli disse: Sei tu con noi o coi nostri nemici? Ed egli disse: No, ma io sono il capo dell'esercito del Signore venuto. E Giosuè cadde sulla sua faccia a terra e adorò e gli disse: Che cosa dice il mio Signore al suo servitore? E il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: Togliti le scarpe dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Ora ancora un'altra parola di preghiera. Padre, queste parole sono tue e noi preghiamo che tu prenda ora queste parole e le magnifichi davanti a ognuno di noi, affinché possiamo vedere il vero significato di queste parole e del tuo grande servitore Giosuè. Ti preghiamo affinché tu pianti il seme in ogni cuore, possa lo Spirito Santo prendere questa parola di Dio e metterla in ogni cuore, e in risposta possa produrre 100 volte frutto, poiché lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ora stasera parleremo di Giosuè, questo grande guerriero. I figli di Israele erano appena usciti dall'Egitto e si trovavano nell'ultima fase del loro cammino. Nel viaggio ci sono tre fasi. Nella prima, posizione, essi arrivano in Egitto. La seconda, nel deserto. La terza, in Palestina, la terra promessa. Ora, molte persone, tra cui me stesso, hanno considerato la simbologia, la quale ha detto che dopo aver rappresentato il cammino nel deserto, poi ci si è addentrati nella gloria. Ora può darsi che stasera ci sia qualcuno qui che lo insegni in quel modo. Comunque sia, fratello mio, sorella, questo non farebbe nessuna differenza. Può darsi che le mie teorie siano sbagliate, ma io non ho mai potuto mettere a confronto la terra promessa allo stare in cielo, perché nella terra promessa c'erano le guerre. Sono un millennialista, credo che ci sarà un millennio, mille anni sulla terra che l'umanità tornerà direttamente a Dio, proprio come da Dio si è allontanata. E credo che la terra promessa sia rappresentata nel millennio, i mille anni del millennio. Se lo notate, non appena passarono il Giordano, che intende la separazione da questo cammino terreno dell'altra terra, la manna, che era una cosa spirituale, cessò e mangiarono il grano. Mangiarono di nuovo il frutto della terra. E nel millennio, vedete, ora noi mangiamo manna spirituale. In quel tempo non avremo bisogno di manna spirituale, mangeremo di nuovo il frutto della vite, del campo, il frumento. E la Bibbia dice che avremmo costruito case e le avremmo abitate, avremmo piantato vigne e ne avremmo mangiato il frutto. Quando entriamo nel millennio, quei mille anni di riposo, quando ci saranno guerre, disordine, malattie e morte, voleremo via dal mondo, ritorneremo qui su questa terra e saremo con Cristo mille anni, proprio qui prima di entrare nella gloria. Questo è l'insegnamento della Scrittura. Ora, guardate come viene simbolizzato magnificamente. Esso era un simbolo dell'Egitto che è stabilito in Egitto. Molte persone erano rimaste in Egitto. Ora, per quello che sappiamo, Giuseppe, il suo corpo, fu portato via, ma in Egitto ci doveva essere una resurrezione. In Egitto, poiché i patriarchi, per quel che sappiamo, sono sepolti in Egitto. Molti credenti erano sepolti in Egitto. Nella seconda fase del viaggio del deserto, molti erano morti, e molti uomini giusti, Miriam, Aaron e tanti di essi, erano morti qui durante il viaggio, e là ci sarà una resurrezione, poi ancora nella terra promessa ci sarà la resurrezione. Ma quelle tre cose simbolizzano l'epoca di Lutero, la giustificazione per fede, Lutero che portò fuori il popolo dall'Egitto, le pentole d'aglio, la carne del mondo. In secondo luogo John Wesley, per mezzo della santificazione. In terzo luogo il battesimo dello Spirito Santo, dove sono di nuovo liberi. Notate, Giosuè ora, che viene prima chiamato eletto di Dio quando era nel deserto, quando uscì d'Egitto con gli israeliti, essi potrebbero aver viaggiato per circa 5 giorni oltre la striscia di quei pochi 40 o 50 miglia, una sessantina di chilometri, per entrare nella terra promessa, e quando vennero fuori era Dio a guidarli, e andarono avanti bene finché non cominciarono a mormorare e a lamentarsi. Dio avrebbe provveduto. Allora arrivarono al seggio di giudizio a Kadesh Barnea, rifiutarono di accettare il programma di Dio e tornarono indietro, vagando per 40 anni, perché non avevano creduto Dio, non avevano voluto accettarlo. Che bellissimo simbolo della Chiesa di oggi, come per la stessa procedura Dio ripete proprio la storia in un altro modo, come la Chiesa fu chiamata fuori. Ora nel loro cammino avrebbero potuto continuare fino a entrare nella promessa, invece hanno rifiutato. Ora davanti a noi c'è un quadro magnifico. Ora Giosuè, il primo conduttore, nel deserto dove c'erano stati migliaia e migliaia di nobili uomini, Giosuè sembrò però realizzare che lui era nella sua posizione, era stato eletto da Dio, e quando Mosè morì e lui passò, allora fu chiamato da Dio. Dio lo chiamò fuori, gli diede una visione e disse: ora come sono stato con Mosè, così sarò con te, e nessun uomo ti starà di fronte tutti i giorni della tua vita. Non essere sorpreso, non essere scoraggiato, perché il Signore tuo Dio è con te ovunque andrai. E dopo che la visione fu conclusa, allora Giosuè, che era un guerriero eletto da Dio, scelto da Dio, ora quando egli incontra questo re, cioè questo grande uomo che sta ritto sul muro presso Gerico, allora fu messo nella posizione, era un guerriero, e allora vide come la vera cosa visibile. Chi pensate che fosse quest'uomo che stava ritto contro il muro? Ora Giosuè, sapendo che aveva avuto delle visioni, come il Signore gli aveva parlato e sapeva di essere il servitore di Dio, non ebbe paura, ma quando entrò nel paese, passò dall'altra parte, la manna cessò e allora cominciarono a mangiare il frumento. E un giorno, mentre giravano nel deserto, dal deserto erano arrivati tramite il Giordano fino a Gerico, un luogo simile a deserto, pietroso, collinoso. Giunto là vide un uomo, e l'uomo ritto aveva la spada sguainata, era proprio un uomo, aveva l'aspetto di un uomo, e forse anche Giosuè, essendo un capo guerriero, aveva sguainato la sua spada. Gli era andato incontro, detto: chi sei? Sei con noi o sei il nostro nemico? L'uomo, a cui mi pare di poter vedere sollevare la spada in alto, disse: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, dell'Iddio di Israele. il capo dell'esercito. Chi era questo capo dell'esercito? Giosuè si chinò e si sciolse i calzari, cadde sulla faccia davanti a lui e disse: che cosa vorrebbe il Signore che io faccia? Vedete, dopo dunque aveva ottenuto la sua posizione. Egli doveva essere il più grande soldato che sia mai stato sulla faccia della terra. Non c'è mai stato un generale come Giosuè in nessun tempo, in nessuna epoca, da nessuna parte che abbia mai retto il confronto con Giosuè. La parola Giosuè viene dalla parola Gesù. Gesù significa, cioè, salvatore, liberatore. E così quando egli vide quest'uomo, chi era? Era il capo, in altre parole, il condottiero dell'esercito di Israele. E quel condottiero non era altri che Cristo stesso. E che cosa era stato visto lui prima? Nella colonna di fuoco. E ora la colonna di fuoco era diventata un uomo. Spero sappiate di cosa parlo. Egli era diventato un uomo. Giosuè da se stesso vide proprio che cos'era, che quella colonna di fuoco che li aveva guidati come un angelo, qui era in piedi e chiamava se stesso il capo dell'esercito. Egli era l'invisibile. Egli è ancora il capo dell'esercito del Signore, l'invisibile, colui che non si vede, l'onnipotente, qui stasera proprio vero come colui che stava ritto là sulle mura di Gerico, lo stesso Signore Gesù, una figura simbolica naturalmente. Egli era Melchisedec che incontrò Abramo molte, molte centinaia di anni prima di là, non aveva padre né madre né principio di giorni né fin di anni. Melchisedec, chi era questo grande re che non ebbe inizio di giorni né fine di anni, senza origine, senza padre, senza madre? Ecco chi è. Un giorno egli incontrò Abramo là fuori sotto la quercia, aveva tutte le vesti impolverate. Disse di essere in un paese estraneo, straniero, e si mise in cammino verso Sodoma e Gomorra. E Abramo si accorse che c'era qualcosa. Entrò, prese il vitello grasso, lo uccise e lo portò fuori. Gli diede il latte di mucca, la carne di vitello, le schiacciate dal fuoco, ed egli beve il latte, mangiò la carne e le frittelle, e quando Abramo fece un sacrificio, l'uomo davanti a lui scomparve. Abramo disse: ho parlato faccia a faccia con Dio. Melchisedec, l'ospite invisibile, stasera è proprio così reale qui come lo era lì. Egli si trova ovunque il suo popolo si raccolga insieme, poiché esso è il suo corpo spirituale, Cristo. Oh, spero che stasera lo comprendiate, lo vediate con molta attenzione. Guardate, se il mio spirito fosse come la mia ombra, è un'ombra del materiale, diciamo che la mia ombra sarebbe lo spirito del materiale. E il corpo, ora in modo soprannaturale, il corpo del Signore Gesù, è l'ombra, come era del corpo naturale fisico del Signore. E notate, se le guarigioni, se la potenza, se le visioni, se le cose che Cristo aveva in sé sono andate via dalla sua ombra, allora Cristo è paralizzato. Il suo corpo naturale è paralizzato, dato che se il suo corpo fisico si muove, la sua ombra dovrà muoversi con esso. E se noi siamo in Cristo tramite il battesimo dello Spirito Santo, nel modo in cui il corpo di Cristo si muove, allo stesso modo si muoverà sulla terra, perché questo è un'ombra del suo corpo. Amen. Il corpo del Signore Gesù Cristo è sempre stato, lo è stasera, raffigurato in simboli. Ora portiamo fuori le cose del mondo, predestinati da Dio, chiamati da Dio, eletti da Dio, scelti da Dio, salvati da Dio, battezzati nel corpo di Cristo per mezzo dello Spirito Santo e resi membri di questo corpo, viventi, pronti, volenterosi. La mia ombra si sposterà ogni volta che si sposterà qualunque parte del mio corpo. E lo Spirito Santo, corpo di Cristo, si sposterà proprio come si muove Cristo. E se Cristo in cielo può mai portare il suo corpo fisico, cioè il suo corpo spirituale sulla terra, si muove come lui vuole che si muova, osserva che avvengano delle cose. Sta cominciando a venire alla vita. L'hanno paralizzato abbastanza a lungo, ma lo Spirito Santo porta vita in esso. Ed esso comincia a svegliarsi e comincia a muoversi perché vede la sua posizione. Giosuè, insieme a Mosè, era il conduttore. La prima volta in cui sentiamo parlare di lui, teneva alzate le mani a Mosè. Ora essi si erano messi in viaggio. Un quadro magnifico per cui escono dalla confusione d'Egitto, dalle pentole d'aglio, fuori dal mondo per passare oltre il Mar Rosso, lasciandogli le cose alle spalle, superando i confini delineati della costa. Come diciamo noi oggi, che usciamo per camminare in un paese straniero, tra gente straniera, per servire il Signore. Che simbolo di conversione, aver lasciato l'Egitto sabbioso, terre aride, per soggiornare in un deserto tra persone straniere, ma la promessa che Dio ti avrebbe accompagnato. Stasera Dio ha promesso che quando esci dal mondo ti separi da tutti i tuoi compagni terreni, tutte le feste a cui andavi, divertimenti mondani, dal bere, fumare, giocare d'azzardo, tutte queste cose sono separate e tu cammini tra persone straniere che non hai mai conosciuto prima, che dicono Amen e sono riempite di spirito, credendo in ogni cosa, sperando ogni cosa, aspettando la venuta del Signore, professando di essere pellegrini e stranieri. Niente di questo mondo tu desideri, sei lontano dalle cose del mondo. Vedete cosa voglio dire? In Egitto i figli di Israele lasciarono i boriosi medici d'Egitto per stare col grande medico. Lasciarono le pentole d'aglio d'Egitto per mangiare il cibo degli angeli. Lasciarono le acque fangose d'Egitto per bere dalla roccia spirituale. Amen. Lo capite? Si misero in viaggio staccandosi dall'Egitto. E mentre vennero attraverso l'acqua, essi furono battezzati da Mosè per Dio. Quando passarono il Mar Rosso, ebbero un breve periodo di giubilo. Miriam fu così esaltata da prendere il tamburello e cominciare a suonarlo e danzare. E anche le figlie di Israele si esaltarono. Se lo esprimiamo con le parole di oggi, presero a suonare i tamburelli e a danzare. Per che cosa danzavano? Per che cosa erano agitati? Perché guardarono e videro che tutti gli egiziani che una volta erano la loro guida e così via erano morti al Mar Rosso e non avrebbero dato loro più fastidio. Vi parlerò di Miriam. Non sorprendetevi di avere una sensazione un po' curiosa stasera quando quelle vecchie cose che vi facevano uscire per andare alle feste in cui si giocava a carte e alle relazioni sociali di questo mondo, quando vedete che quelli siano morti, che non li volete più e siete passati per il Mar Rosso, con le cellule sanguigne tutte spruzzate su di voi, vi siete vaccinati, amen, anche disidratati, nello stesso momento. Amen, è vero, togliete via tutto il mondo, siate spruzzati con l'insetticida, che mi pare chiamato DDT, che toglie via tutti gli insetti nocivi, e quando tu passi per il DDT di Dio, questo toglie via tutto il mondo, uccide tutti quei parassiti e se li lascia dietro. Ecco cosa succede oggi alla Chiesa, non vogliono passare per quell'insetticida, tu vuoi portare insieme a te alcune cose. Dacci un taglio, lasciali andare, sottoponiti in modo duro allo spruzzo dell'insetticida, separati, questo sopprimerà tutto quello che hai intorno. Amen. Eccoli che attraversano il Mar Rosso. Quando poi vedono che l'hanno passato veramente, si sottopongono là a quel DDT. Ne escono. Abbiamo visto i parassiti, che io spero siano bruciati a fondo, ma i parassiti, cercando di farlo, sono stati soffocati. E queste persone che cercano di imitare il cristianesimo vivono come il mondo, corrono intorno a ogni tipo di posto in cui non dovrebbero stare, pur facendo parte della Chiesa e definendosi cristiani. Dio spruzza oggi il suo DDT, separando il suo popolo, chiamandolo fuori, riempiendo con lo Spirito Santo, separandoli. Sapete, il mondo vuole mescolatori. Dio disse: separatevi, Paolo e Barnaba. Dio vuole separatori. Separatevi dalle cose del mondo, allora Cristo vi accoglierà. Notate, ecco che vengono fuori e cominciano il cammino. Mosè provò sensazioni bellissime. Lo spirito venne su di lui che si levò e cantò un inno nello spirito per come Dio aveva battuto Faraone, i suoi cavalieri, i suoi carri. Allora furono pronti per il viaggio. La Chiesa è in questo modo. Una volta che sei passato attraverso il sangue di Gesù Cristo, purificato da ogni ingiustizia, allora sei pronto per il viaggio. Sei in cammino allora per continuare a viaggiare. È il simbolo della Chiesa che via via procede, ma dunque confrontatelo con l'epoca luterana. Allora arrivarono al punto che non avevano il pieno Vangelo e giunsero al luogo di Kadesh Barnea. Ora a Kadesh Barnea si trovava una fonte grande e delle fonti piccole intorno. Un tempo il seggio di giudizio del mondo, un magnifico simbolo di giudizio. Il giudizio comincia in verità dalla casa di Dio ed essi erano accampati là. E ora Dio parlò a Giosuè, o piuttosto a Mosè: ora esci e guardati intorno, prendi un uomo da ogni tribù e mandali nella terra promessa, solo alcuni giorni dopo aver lasciato l'Egitto. Mandali ora di là a spiare la terra e poi tornate indietro e fatemi un resoconto. E quando oltrepassarono il piccolo fiume Giordano, si addentrarono nella terra promessa e cominciarono a guardarsi intorno per vedere se era arida o era buona, se cresceva l'uva, se c'erano i frutti. Quando tornarono indietro, si erano arrampicati e avevano tagliato un grappolo di uva che ci volevano due uomini per trasportarlo. Che grappolo d'uva! Penso che se una terra con una maledizione su di sé farà crescere qualcosa di simile, che cosa crescerà quando sarà tolta da essa la maledizione? Eccoli che ritornano, ma quando ebbero guardato nella terra e visto tutti i Filistei, gli Amorei, gli Eviti e i Perizzei e tutte queste persone, tutte circondate da mura che risiedevano nei loro grandi regni e via di seguito, a loro tremarono le ginocchia. Quando tornarono indietro dissero: oh, convocarono un consiglio, portarono fuori tutti i figli di Israele magnifico simbolo dunque, si levarono e dissero: «La terra è bella, è stupenda, sarebbe bello se potessimo avere un risveglio simile, ma non possiamo proprio farlo, ecco tutto». Dissero: «Oh, per loro siamo solo prede». Dissero, oh, fecero, beh, sono enormi, beh, sono giganti e cose di questo tipo. E stanno tutti rinchiusi tra mura, è impossibile che li prendiamo. Oh, perché ci hai portati fuori dalle nostre chiese per entrare in questo tipo di terra? Voglio che notiate, mi viene in mente proprio questo infatti, che quando Mosè mandò quelle 10 spie dall'altra parte, si era in periodo di vendemmia, è un perfetto simbolo della Pentecoste, dei primi frutti. La Pentecoste, la prima raccolta, è nel raduno. E quando si trovarono a Cadesh Barnea in giudizio, allora doveva essere deciso se potevano andare dall'altra parte e ricevere lo Spirito Santo o no, dentro la terra della promessa, la quale era stata promessa. Tu dirai: è una promessa quella? Sì, Pietro disse: ravvedetevi, siate battezzati ognuno di voi nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché la promessa è per voi, per i vostri figli, per quanti sono lontani, anche a Chicago, per quanti il Signore nostro Dio chiamerà. Ci sono troppe persone oggi che dicono: è troppo difficile, non possiamo farlo. Possiamo! Tempo di mietitura. Per tale ragione essi presero questo grosso grappolo d'uva e lo riportarono indietro come prova. Mi pare di vedere Giosuè e Caleb con quello sopra le loro spalle che camminano di là, che cantano proprio il cantico del giubileo. Certo, essi avevano la prova, potevano dimostrare che erano a buona terra. La riportarono indietro e dietro a tutti i ragazzi l'uva se ne volevano staccare degli acini. Guardate solo che grappolo d'uva era. Ora, quando Giosuè e Caleb sentirono tutti questi che si lamentavano, le persone che dicevano: «Oh, non può essere fatto, non può essere fatto», Caleb andò di corsa tra le persone e le calmò dicendo: «Sì, è possibile». Giosuè gli si mise accanto dicendo: «Certo che può essere fatto, Dio ce l'ha dato, amen, mi piace questo, sì signore». Che cos'era? Nella loro posizione erano nati in Cristo, essi avevano una conoscenza della parola e la parola si manifestò. Ricordate, a ognuno di quegli israeliti era stata predicata la parola di Dio, che però aveva fatto presa solo su Giosuè e Caleb al fine di rendersi conto di cosa voleva dire tutto quello. Essi dissero: «Oh, non possiamo farlo», e allora il popolo cominciò a piangere e a lamentarsi: «Oh, perché ci avete fatto uscire? Avremmo dovuto essere morti, ora i nostri figli saranno uccisi e cose del genere, saremmo massacrati insieme a loro, ecco tutto quello che succederà». È in questo modo che oggi dicono: «Oh, non possiamo accettare questo messaggio del pieno Vangelo, non possiamo accettare la guarigione divina». Lasciate che uno dei loro membri creda nella guarigione divina e sia guarito, le grandissime istituzioni via di seguito lo manderà via. Non ditemelo, lo so. So di un'istituzione non molto distante da qui che aiutava una vedova, la quale era una missionaria per i giudei. La donna aveva una figlia e tale figlia era ricoverata in ospedale in punto di morte, priva di coscienza, per avvelenamento uremico dopo la nascita del suo bambino. Lei aveva sposato un giovane cattolico e il ragazzo credeva al Signore. Il suo piccolo, uno dei suoi primi figli, era stato guarito. E così in quel momento io ero fuori città. Quando rientrai mi chiesero di andare a pregare per la donna. Bene, ci andai e là c'era il prete. La suocera aveva fatto venire il sacerdote affinché stesse lì. E così discutevano, uno di essi protestante, l'altro cattolico, e si agitavano l'un l'altro. Uno di loro disse: «Beh, la madre che aveva fatto venire il prete disse: "Beh, è mio nipote, non voglio che la nonna vada all'inferno", disse, "voglio che il prete entri e le dia l'estrema unzione". Ebbene, più o meno in quel momento andai e qui dentro c'era il medico. Io dovevo ungerla qui per la sua vita, lui l'avrebbe unta per la morte. E il dottore stava là pronto, immagino, a batterci tutti e due. Che quadretto! Dissi: «Ora se lui entra per ungerla a morte, a che serve che io la unga a vita? Faremmo confusione qui». «Bene», disse lui, «le due nonne se ne preoccupano». E io dissi: «Bene, dovrebbe lasciarla che sia il padre a prendere la sua decisione». E il padre disse, beh, era stato un giovane cattolico, disse: «Guardi, il reverendo Branham ha pregato per la mia bambina». E disse: «Credo che se lui entra e prega per ciò, dico, lo faccia entrare». Così tutti loro fecero un passo indietro, il medico mi fece spazio, il giovane entrò con me, la donna era priva di coscienza, mi inginocchiai a pregare e mentre stavo là a pregare, umile proprio come se tu o chiunque altro avessi pregato, qualcuno bussò alla porta e il giovane andò alla porta per uscire a parlare loro. C'era qualcun altro che doveva venire. Era un altro dottore, volevano tenere un consulto su qualcosa. Non le avevano lasciato speranza, doveva morire e perciò dovevano fare qualcosa. Il ragazzo era uscito. Pregai circa 10 minuti, mi alzai e dissi: Signore, non lasciare che una povera mammina muoia. Bene, mi alzai da terra dove avevo pregato per lei. Mi alzai e in qualche modo mi asciugai gli occhi. Avevo pianto un po'. Cominciai a girarmi, a guardarmi. Guardai e vidi la nonna a casa che guardava il suo bambino facendo così, shh, e lei stava preparando delle cose qua e là così e preparava il pranzo. La guardai un po', oh che sensazione, la visione mi lasciò. Uscii dalla porta sorridendo, il soprabito sul braccio, là in piedi c'era il padre e tutti gli altri, cioè il prete, il dottore e tutti quelli che stavano là fuori in piedi. Uscii e il marito mi disse: Reverendo Brana, fece, ci sono novità? Sì, signore, risposi, ho delle buone notizie per te. Così dice il Signore, tua moglie andrà a casa guarita. Dissi, adesso lei peggiorerà, feci. Prima che la notte finisca, la collegheranno a un apparecchio per la respirazione perché lei diventerà molto debole. E aggiunse, dopodiché lei uscirà e domani sera, a quest'ora, tua moglie sarà a casa, così dice il Signore. E quelle persone cominciarono a gioire. Il prete scosse la testa e guardò il medico, il quale medico guardò e scosse il capo, e se ne andò come se fosse impazzito. Così io li guardai finché passarono accanto. Il padre del giovane venne a dirgli: figliolo, guarda, non è abbastanza di queste sciocchezze? Lui rispose: papà, guarda, fece, e voi sapete che è la verità. Ho portato il mio bambino, il mio primo figlio, al fratello Brana, e lui ha pregato per lui almeno 4-5 volte. L'avevo portato altrove, ma non era stato guarito. Aveva i piedi deformati. Disse: un giorno mi trovavo di là con qualcun altro, e mentre sedevo in camera, il fratello mi disse che erano entro 24 ore i piedi sarebbero stati a posto. Disse: il mattino dopo mia moglie ed io saltammo su nello stesso momento e corremmo alla culla, e raccontava, tutte e due i piedi erano proprio normali come potevano essere. E aggiunse, se il fratello Brana dice col così dice il Signore che mia moglie tra 24 ore andrà a casa, ti saluto, me ne andrò a casa per preparare la casa in modo da portarci lei. È vero. E se ne andò via, preparò la casa, in 24 ore lei fu a casa e c'è stata da allora, è successo 2 anni fa. E questa donna, la nonna, beh, era la nonna del bambino, la madre della ragazza, quando lo raccontò a un'istituzione che le mandava ogni mese molti soldi per sostenere il popolo ebreo, quando lei accettò la guarigione e lo vide, quelli interruppero il suo mantenimento e dissero: noi non conosciamo il fratello Brana, non abbiamo niente contro l'uomo, ma non possiamo mischiare nel nostro programma la guarigione divina. Bene, allora siete fuori dal programma di Dio, se quel... Io preferirei piuttosto essere un fanatico per il mondo ed essere giusto davanti a Dio per quanto ne sappia. No, Signore, è vero, quando Dio conferma le sue opere, le azioni, confermandole con segni e prodigi, l'ha sempre fatto e lo farà sempre. Finché c'è un mondo, ci sarà un Dio soprannaturale qui per controllare le cose, e Lui avrà sempre qualcuno su cui potrà mettere le mani. Egli stasera ha una chiesa, composta dalle varie parti di tutto il mondo. Ci sono tante cose a questo riguardo che devono essere risolte. Io non posso e non potrei risolverle. Non so come risolverle, nessun uomo lo può, ma farlo è compito di Dio. Egli se ne prenderà cura. Non sta alle mani di un uomo farlo, poco importa quanti programmi fatti dall'uomo noi suscitiamo, ognuno di essi cadrà proprio così certo come voi li avete suscitati. Ma Dio stesso provvederà al suo programma, e il suo programma è Gesù Cristo. Per quanto io ne sappia, si deve essere battezzato in Cristo ed essere guidato dallo Spirito Santo, libero dalla condanna. Dopo aver visto che Dio aveva potuto aprire il Mar Rosso, Giosuè disse: per me è deciso, Dio ha aperto il Mar Rosso. Prima che lasciassero l'Egitto, il Signore, sotto forma della grande colonna di fuoco, aveva volteggiato al di sopra di Mosè e di quelli che stavano là. Aveva detto: io manderò il mio angelo davanti a te in cammino e per portarti nel posto che ho preparato. State attenti a lui, non provocatelo, perché il mio nome è in lui. Riuscite a vederlo? Certo, era Cristo, l'unto, il mio nome in lui. Giosuè lo vide là come un uomo con la sua spada sguainata, e noi lo vediamo oggi come un peccato offerto per il peccato. E poi risorto. Emanuele, seduto alla destra della sua maestà in alto, che fa intercessioni e porta a compimento tutto ciò che confessiamo che lui fece per noi. Alleluia. So che suona duro e sembra fanatico, ma tante persone hanno tanta paura del fanatismo da mancare la cosa reale. Vi siete resi conto che gli spaventapasseri sono piantati sempre intorno ai buoni alberi di mele? Non ci sono molti spaventapasseri. Lo spaventapasseri c'è per farti paura in modo da tenerti lontano dalla vera cosa. Spostatevi da loro, tornate indietro, c'è un vero genuino Spirito Santo, credenti ripieni di Spirito Santo. Segni e prodigi e conferme di un Dio soprannaturale, un re nel campo. Ecco cosa fece la differenza tra Israele e Moab. Quella fu la differenza. Quella fu la differenza tra Caino e Abele. Caino era un bravo uomo così come lo era Abele. Caino era un uomo che credeva in Dio così come Abele. Ma Abele aveva la rivelazione spirituale per cui sapeva che si trattava di sangue, non di frutti. E lui offrì a Dio un sacrificio più eccellente di Caino, che Dio accettò. Guarda qui, fratello. Qui c'è Moab proprio con tutti i fondamenti basilari che si poteva avere. Egli aveva ogni dottrina fondamentale di base che la scrittura aveva insegnato e aveva costruito 7 altari, 7 manzi, 7 montoni, proprio lo stesso sacrificio che c'era laggiù in Israele. 7 altari, 7 manzi, 7 montoni che rappresentavano il simbolo, la venuta di Gesù Cristo. I fondamenti di base erano qui proprio come lo erano laggiù. Ebbene, se Dio si aspetta solo che tu abbia i fondamenti di base, allora non avrebbe potuto condannare Moab a accettare Israele. Sarebbe stato ingiusto. Caino aveva proprio i fondamenti di base che aveva bene. Egli era un credente, aveva costruito una chiesa, aveva adorato, offerto sacrifici, si era umiliato davanti a Dio. Se ci vuole solo essere un credente. Tu dirai, ma io sono un credente. Beh, se Dio non ti ha mai dato lo Spirito Santo, non sei ancora un credente. È vero, perché Dio ha l'obbligo di darti lo Spirito Santo. Quando Egli dice, ravvedetevi e state battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Dio è obbligato a darlo, dato che per chi è? Per gli apostoli? No, Signore. Pietro disse, esso è per voi e per i vostri figli e quanti sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio chiamerà. Non importa quanto sia lontano, è per ogni credente. Oh teologi, spalmateci il mastice sopra e quello non fa differenza, spunterà d'ora da ogni parte. Amen. Sono così lieto per il Signore Gesù e per il suo popolo. Che sto io cercando di fare? Cerco di farti vedere dove stai. Se apri solo gli occhi, guardi solo lassù dove stai, beh, la malattia si scioglierà come una palla di neve in una stufa accesa d'estate. Le malattie e tutto il resto, perché Cristo lo promise, è la sua promessa. Ora guardate, quando questo angelo roteava su di loro nel segno di una colonna di fuoco, si era durante la notte, di giorno aveva l'aspetto di una nuvola bianca che si muoveva in cerchio su di loro. E quando furono sotto di questo, lui disse, ora io lo manderò davanti a voi, fece, ora vi ho dato la Palestina, è tutta vostra, solo andate e possedetela, ecco tutto quello che dovete fare. Ebbene, essi si avviarono qui, Dio li benedisse e diede loro grandissime gioie, grandissimi risvegli e altro ancora, mentre andavano avanti. E arrivarono direttamente là, e poiché videro che tutto era posseduto, c'era ovunque una grandissima opposizione ed ebbero paura. Dio disse, fino a quando vi sopporterò? Disse, Mosè, togliti di mezzo e ucciderò ognuno di loro, dopo che avrò compiuto. Se quello non è un quadro della Chiesa Pentecostale d'oggi, disse, per quanti miracoli io abbia fatto davanti a loro e mostrato davanti al credente che l'ho chiamato io e ho compiuto questi miracoli, malgrado questo non mi vogliono credere. Che rimprovero per la Chiesa. Molte cose ho fatto, ho guarito i malati, gli storpi, i ciechi, ho risuscitato i morti, ho compiuto miracoli, ho fatto di tutto in tutto il paese, eppure non mi vogliono credere. Io do loro lo Spirito Santo, li ho portati dentro il patto. Lo fece Israele, certo, proprio attraverso il Mar Rosso, il battesimo. Do loro gioia, felicità, ho compiuto miracoli, li ho cibati. Eppure non hanno creduto. E disse, c'è qualcosa proprio un po' oltre. Oh, noi siamo soddisfatti di far parte della Chiesa. Suppongo che finché andiamo in Chiesa va tutto bene. Ecco che ritornano Giosuè e Caleb e dicono, la terra è vera, qui c'è la prova, lode a Dio, qui c'è la prova che la promessa di Dio è vera, qui ne abbiamo la prova per dimostrarlo. Dissero, beh, dissero gli altri, non possiamo farlo, non possiamo farlo, c'è troppo dentro fanatismo, non possiamo proprio, se lo fate faremo solo a pezzi tutte le nostre congregazioni, faremo questo. Oh, se quello non è lo stesso lamento di oggi, è vero, oh, non funzionerà, vi dirò, non possiamo farcela. No, non possiamo farcela, ma colui che ha detto che avrebbe funzionato è in grado di farlo funzionare. Se lui può mai fare in modo che la gente sia sempre sotto il suo controllo, che gli stia così sottomessa in modo da poterlo fare, io dirò che Dio lo farà. Oggi noi abbiamo la prova che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è risuscitato dai morti, che è lo stesso ieri, oggi e per sempre, e siamo diretti verso il millennio. Alleluia! Come lo lodo! Ci entreremo uno di questi giorni. Il capo dell'esercito del Signore sta per venire. Il Signore Gesù Cristo assumerà il comando. Giosuè è il Salvatore, Mosè fu un simbolo dell'organizzazione di Chiesa che ha prodotto la legge e il resto, e che fallì. Come fece a fallire? Glorificando se stessa al posto di Dio. È vero, così è pure la Chiesa di oggi, che cerca di vedere chi può costruire la Chiesa più grande, chi può avere la folla meglio vestita, che può avere in Chiesa il sindaco della città e tutta la celebrità. Come disse il Battista, ecco qual è il programma oggi. Nel 54 ce n'è un milione di più. Cosa mi importa se c'è un milione di più che di che? Ecco, un milione in più che si uniscono. Non avete ancora niente. Io preferirei averne uno solo, riempito con lo Spirito Santo e ripieno di potenza di Dio, invece che mille migliaia che si uniscono alla Chiesa. Preferirei averne uno solo che creda a Dio. Non si tratta di quanti possiamo fare in modo che si uniscano alla Chiesa, si tratta di quanti ne possiamo fare entrare in Cristo Gesù per credere e sottomettersi, trovare la loro posizione e stare sulla roccia dei secoli al loro posto di dovere. E pronti? Oh, spero solo che Dio stabilisca chiunque qui dentro stasera e vi faccia sapere proprio cosa fare. Noi siamo a Kadesh Barnea in questa grande crisi. Guardate la ragione per cui lo rifiutarono. Viaggiarono più di 40 anni nel deserto perché l'avevano rifiutato. Ciò che ha tenuto tutte queste cose, io credo che la venuta di Cristo è sul mio cuore, potrei pure dirlo. La venuta di Cristo è in ritardo, in ritardo. Tu dirai, predicatore, di che cosa parli? La Bibbia. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Ai giorni di Noè Dio era paziente, non volendo che nessuno perisca. Dio è paziente, la sua venuta è in ritardo. Avremmo dovuto addentrarci nel millennio 40 anni fa se la gente si fosse sottomessa a Dio. Invece però di questo si tirarono indietro, si organizzarono, si indurirono sotto il vecchio sistema, anche i pentecostali e tutti gli altri. Avremo una chiesa, ci uniremo alla chiesa e vedremo se riusciamo ad avere più membri di loro. Un gruppo si alzò e disse: sapete, credo che Gesù non verrà su un cavallo bianco, verrà su una nuvola bianca. Egli va qui e gli fa un'organizzazione, accogliendo dentro alcuni. Un altro dice: sapete, credo che dovremmo essere battezzati così, e si fa un'organizzazione. E un altro dice: io credo che dovremmo essere battezzati in avanti, si fa un'organizzazione, lo stesso vecchio sistema mondano. Ma Dio in questi ultimi giorni sta chiamando fuori dalla confusione, fuori di mezzo a tutto ciò. L'uomo non può farlo e non lo farà mai, ma Cristo stesso verrà e chiamerà. Allora noi passeremo oltre il Giordano, passeremo oltre il Giordano. Ora guardateli, eccoli, si trovano nel deserto, eccone ancora l'evidenza. Perché lui credeva che potevano farlo? Bene, Mosè disse, cioè volevo dire, Dio parlò a Giosuè dalla colonna di fuoco, disse: ora guarda, io vi do la Palestina, è vostra, la do a vostro padre Abramo e gli ho detto che tutti voi avreste soggiornato laggiù. E voglio notiate un'altra cosa, quante generazioni ci vollero per riportarsi su? 40, 50 anni sono considerati una generazione nella Bibbia, 400 anni faranno 8 generazioni. Notate, allora per prima cosa sappiate che dopo la venuta di Mosè essi si sviarono, si allontanarono, altri 40 anni, arrivarono fino in Palestina, altri 40 anni, 10 generazioni, intendo le 10 tribù e le mezze tribù, naturalmente per dividere il tempo per occuparla perfettamente, come presero tutte le parole ispirate, non una parola, ma questo è ispirato nella Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse. Allora essi arrivarono a Kadesh, dove potevano essere giudicati. Ora la Chiesa arrivò a Kadesh, dove poteva essere giudicata. Allora tutte le chiese qui pochi anni fa si stabilirono e consigliarono: potremmo noi considerare questo battesimo dello Spirito Santo? Potremmo considerare che i doni dello Spirito debbano tornare alla Chiesa? Vi dirò cosa si farebbe. Il nostro documento si è ritirato così, non possiamo toglierlo. Un altro disse: non possiamo accettarlo. Altri dissero: non possiamo accettarlo. Ma ci furono alcune persone che andarono oltre per addentrarsi nella terra promessa e ne tornarono indietro con l'evidenza che la guarigione era corretta, che lo Spirito Santo era corretto, che le potenze di Dio sono corrette, la stessa terra promessa ci è stato promesso che è giusta. Sì, Signore. Ora quando Giosuè camminava là intorno dopo essere passato oltre il Giordano, cominciò allora a mangiare di quel grano. Riesco a immaginare Giosuè quel mattino dopo aver avuto questa grande visione del Signore che disse: io sarò con te proprio come sono stato con Mosè, così sarò con te. Una notte lo chiamò fuori e disse: Ora Giosuè, guarda, gli diede una visione. Disse: Ora il mio servitore Mosè è morto, levati e va al di là di questo Giordano, tu e tutto l'esercito Israele. E il Signore tuo Dio sarà con te. Nessun uomo resisterà davanti a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Sii solo buono, coraggioso e non essere scoraggiato. Continua solo ad andare avanti. Io sarò con te. Ogni luogo su cui poserai le piante dei tuoi piedi è il tuo possesso. Le impronte significano possesso, fratello. Quello che la Chiesa ha bisogno stasera sono altre impronte qua su questa terra. Non stare ad aspettare e a perdere tempo troppo intorno al Giordano. Andiamo fuori di qui e vediamo cosa abbiamo. Molto bene. Ogni volta che lui faceva un'impronta, ogni volta che posava il piede, era un possesso. Posso vedere Giosuè, dopo aver avuto la visione, che dice: Ora raduno tutto Israele e mettetevi laggiù presso il Giordano. Santificatevi, lavate le vostre vesti e domattina scendete alle sue rive. Io vi mostrerò qual è la gloria di Dio. Amen. Egli ebbe una visione, Dio gli aveva parlato nella sua parola. La parola disse: Ti darò la terra, essa è tua, è un tuo possesso. Ora, perché lui non passò di là e lo ripulì da tutti i filistei e altro? Io avrei detto: Avanti, anche tu devi fare qualcosa. Dio proprio non ti obbliga ad accettare delle cose, tu le devi credere, devi lottare. Molti di voi hanno letto quello che Peter Cartwright disse quel giorno all'ubriacone. Che cosa farai qui? Fece. Terrò una riunione. Chi te l'ha detto? Domandò. Il Signore, disse lui. Egli disse: Dovrai prima frustrarmi. Al che lui replicò: Bene, se questo sarà il mio prossimo lavoro va benissimo. Si tolse la giacca, lo picchiò di brutto e gli si mise sopra. Lo percosse in faccia e disse: Io dovrei lottare se dovessi regnare. Aumenta il mio coraggio, Signore. Picchiò ancora quella persona e disse: Ne hai avuto abbastanza? Sì, rispose quello. Gli strinse la mano, tornò indietro e fu salvato. Ecco di che abbiamo bisogno. Devi lottare, non con i pugni, ma con la potenza di Dio per mezzo della tua testimonianza. Ecco come vinci, per mezzo del sangue dell'agnello della tua testimonianza. Di' al diavolo che non ha nessun legame su di te. Tu hai messo questo male su di me, ma Gesù Cristo me ne ha liberato. Egli me l'ha promesso. Ora guardate, egli disse: Io vi manderò un segno, ci sarà una colonna di fuoco che vi guiderà per tutto il cammino, voi seguitela soltanto, vi accompagnerà. È vero, essi andarono direttamente lassù e la colonna di fuoco si trasformò in un uomo. Disse: Io sono il capitano dell'esercito del Signore. Disse: Siamo venuti fino a questa distanza, ora continuiamo ad andare avanti. Ora davanti a loro c'era tutta quella terra, tutti quei soldati, ed ora anche il capitano dell'esercito del Signore era un soldato. Così disse: Ora Giosuè, dunque non temere, io sarò con te e nessuno potrà resistere davanti a voi per tutti i giorni della vostra vita. Oh, Giosuè disse: Ora vedremo che aspetto alla terra. Così mandò delle spie che andarono e la meretrice Rahab le nascose durante la notte. Voglio che notiate un'altra cosa. Osservate cosa luogo quando furono lassù a casa di Rahab la meretrice. La meretrice Rahab li nascose sotto questo lino, sul tetto. Mandò degli uomini fuori dalle porte che tornarono e dissero: Guardate, disse, ora osservate come Dio agisce per dare questo incoraggiamento a Giosuè. Disse: Tutto questo paese ha paura a causa di voi. Disse: Abbiamo sentito quello che il Signore ha fatto per voi. Amen. Questo io proprio lo amo. Non vi preoccupate, i bei momenti di Dio stanno per arrivare a breve. Tutto il paese ha paura di voi. Quando abbiamo sentito che il Signore prosciugò il Mar Rosso e vi lasciò passare, fece annegare l'esercito di Faraone, vi diede da mangiare per mezzo della manna del deserto, innalzò un serpente di rame come espiazione, e gli fece tutte queste cose per voi, e ho saputo come avete distrutto Og e gli altri re. Ho visto quello che avete fatto, che li avete completamente distrutti, e quando sentimmo questo ed eravate diretti nella nostra direzione, abbiamo proprio avuto paura. Non è più rimasto il minimo coraggio in nessuno. Quando tornarono indietro e lo raccontarono a Giosuè, me lo posso immaginare che fa roteare quella spada dicendo: Gloria a Dio, egli è davanti a noi. Amen. Che cos'era che li aveva impauriti? Che cosa li aveva spaventati tanto quando erano più grandi? Beh, dicevano accanto a loro: Sembriamo cavallette. Com'è che quelli avevano paura? Se stavano piazzati dentro grosse mura, con grosse fionde, pietre e tutto il resto, lance e tutto, il loro numero era superiore di migliaia e migliaia di migliaia, li superavano numericamente, certo che lo potevano. Erano tutti uniti insieme. Perché non possiamo mandare via di corsa quel gruppo, quel manipolo di ometti, quegli uomini che sembrano puntini scuri con le falci e cose con cui lottano? Non sono nemmeno lontanamente soldati, la sola cosa che fanno è di farsi avanti a piedi con dei piccoli sandali. Non sono guerrieri, sono persone che stanno sui campi, fanatici, santi rotolanti. Beh, perché non possiamo? Si ritirano sulle rive, gridano e schiamazzano, portando disgrazia. Bene, perché non possiamo armarci e andare contro di loro? Ma nei loro cuori non c'era niente, perché Dio disse: io manderò il mio timore davanti a voi. Amen. Ecco, io manderò il mio timore davanti, perché voi siete il mio popolo del mio patto. Io vi ho chiamati per elezioni, io vi ho scelti, vi ho messi nel corpo e vi siete circoncisi. Ora voi siete credenti, andate avanti. Io sono con voi, è tutto vostro. Ora confrontiamola oggi. Quella Palestina apparteneva a Israele, era il loro luogo di dimora, lo vedete? Quello era il loro luogo di dimora in cui Israele doveva dimorare. Questo corpo è vostro, Dio vi l'ha dato, è il vostro luogo di dimora, Dio voleva che l'avevate, ma il diavolo si è introdotto, cancro, tubercolosi, malattie, tu dirai: io lo tirerò fuori, farò questo, farò quello. Ma sai, qualcosa è successo. Quella colonna di fuoco è venuta tra noi, il capitano dell'esercito del Signore, e ogni diavolo che stasera ha incatenato la gente è impaurito a morte. Certo che sì, essi hanno paura. Perché? Hanno sentito. Perché questi filistei avevano paura e via di seguito? Perché Gerico aveva paura? Perché la gente che aveva la promessa era in cammino per arrivare. Amen. Quel popolo che ha ricevuto la promessa, il popolo del patto, il popolo promesso che in Gesù Cristo ha ricevuto una promessa anche negli ultimi giorni, per cui Dio risusciterà questo corpo e lo renderà perfetto. E noi ora ne abbiamo ricevuto gli attributi, perciò noi essi hanno paura. Il loro padre, il diavolo, è stato sconfitto al Calvario e il capitano dell'esercito del Signore è entrato in azione nella forma dello Spirito Santo. Fede nel Padre, fede nel Figlio, fede nello Spirito Santo, tre nell'uno solo. I demoni tremeranno, i peccatori si sveglieranno, la fede in Geova scuoterà ogni cosa. Alleluia! I diavoli sono in azione perché Gesù Cristo il capitano disse: nel mio nome cacceranno diavoli. Essi mancarono di prenderla 40 anni fa, ma ci siamo arrivati ora, poiché possediamo la terra. La stessa colonna di fuoco, lo stesso capo sta guidando l'esercito del Signore. È la vostra terra. Dio lo promise perché voi prosperiate nella salute. Egli ti ha dato quel corpo, il tuo possesso. Il diavolo cerca di prendere il controllo, non ha l'autorità di farlo. Egli stasera trema. Alleluia! Il grande vortice della potenza di Dio si muove nella sala. Satana sta tremando. Oh, se solo avessero fede. Il suo cuore è quasi andato, si è sciolto in lui. Perché? Oh, direi tu, ma il medico ha detto che io... Sì, ma essi si rendono conto che l'esercito del Signore sta intervenendo ora, è vero. Non importa quanto alte siano le recinzioni che lo circondano, egli può averlo recintato fuori dalla vista del dottore, ma non può isolarlo dal cospetto di Dio. Potrebbe essere un grandissimo bluff, ingannare la scienza medica, ma per Dio non è un grande inganno. Alleluia! Giosuè è il Salvatore, Giosuè significa il Salvatore, egli interviene, non siate turbati, credete, stasera è qui per prendere il controllo. Amen. Come amo questo, io credo che la colonna di fuoco sia con noi stasera, il capo dell'esercito del Signore è qui stasera, la spada è sguainata. Egli può darsi abbia paura di quel segno medico, o piuttosto non averne paura, perché non sono mai stati capaci. Ci stanno provando fortemente, spero che ci riescano a trovare qualcosa che curi il cancro, qualcosa con cui fare queste cose, ma finora il diavolo li sta ingannando. Ma quando la spada di Cristo viene, egli non potrà mai resisterle. Egli taglierà ogni legame del cancro, farà rimettere il cieco e l'afflitto. Lo sta facendo dappertutto. E stasera egli è qui, il grande soprannaturale Signore Gesù Cristo. Il grande io sono, il grande Alfa, Omega, il principio e la fine. Perché? La terra appartiene a noi. A tutti quelli che verranno a me, io darò loro vita eterna e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen. Qui ne abbiamo la prova. Persone che la settimana scorsa giacevano morenti, dispensate dai maio e via di seguito, perché non avrebbero mai potuto essere sanate senza che si sapeva cosa fare, stasera sono perfettamente normali in salute. La prova. La terra è nostra. Alleluia. Prendiamola. Amen. Occupiamola. Dio ce la promise. Essa appartiene a noi, appartiene a me. Se sguainerete la spada sarà il vostro possesso. Questa è essa. Entrateci e fate a pezzi le mura. Alleluia. Cantico, editore. La battaglia è in corso, soldato cristiano, e ci si fronteggia duramente nello schieramento, con le armature luccicanti e le bandiere sventolanti. Oggi sono impegnati il bene e il male. La battaglia è in corso, ma non stancatevi, siate forti e state saldi nella sua potenza. Se Dio è per noi, la sua gloria su di noi, alla fine canteremo il cantico della vittoria. Dobbiamo arrivarci, siamo destinati alla terra promessa. Il risorto Gesù Cristo, Signore, ora qui, lo credete? Oh, Signore Gesù, Figlio di Dio, il grande Giosuè per la Chiesa gentile, ci guida da questo caos del deserto per poveri, umili, pellegrini che vagano viaggiando intorno per il deserto, Signore, su e giù, avanti e indietro a causa dei conduttori che li hanno derubati del pane dei figli. Oh Giosuè, Giosuè, il Signore Gesù, io sono, entra in azione stasera con la fede vincente, prende possesso stasera di ogni persona malata, qui dentro, se c'è un peccatore, prendi possesso di lui, scuotilo, fagli sapere che stiamo qui al Giordano. Oh Dio, uno di questi giorni riunirai tutti i tuoi figli, li santificherai per mezzo del tuo sangue, li porterai fuori sulla riva del fiume, per vedere la terra dall'altra parte. Saranno cambiati in un momento, in un batter d'occhio, e passeranno oltre il Giordano. Stiamo aspettando quell'ora. Padre, noi stasera preghiamo che tu mandi Gesù e possa lui venire in questa sala ora e fare ciò che lui disse avrebbe fatto e avrebbe sanato i malati e gli afflitti, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Abbiate fede in Dio. Io dico a te, mio caro fratello, sorella mia, che il Signor Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, non fallisce mai, non può fallire. A cosa dobbiamo noi guardare stasera? Stasera abbiamo un capo, che è il secondo Giosuè, nessun altro che il Signore Gesù stesso, il capitano dell'esercito del Signore. Egli è col suo popolo, egli è qui nella potenza, sta portando la prova della Chiesa e prova di essere il guaritore. Egli sta esibendo la prova per il suo popolo, da loro il battesimo dello Spirito Santo. Egli scende e permette che sia ripresa la sua fotografia insieme a noi. Egli sta facendo tutto quello che può fare per mostrarti non di unirti al metodista, al battista o al pentecostale oppure al tabernacolo Brana, ma di unirti a Gesù Cristo, credere in Lui. Ogni cosa, non importa a quale chiesa vai, con questo non ha niente a che fare, si tratta del tuo cuore con Dio, ciò che Dio guarda, è vero, credi in Lui come nel Signore Gesù risorto soprannaturale. C'è un peccatore qui che voglia alzarsi e dire: molto bene, ora voglio unirmi io stesso a quella schiera, credendo il Signore Gesù Cristo. Alzati in piedi. Se c'è un peccatore qui che voglia unirsi al Signore Gesù Cristo ed essere un credente, alzati in piedi. Ti viene chiesto di farlo, possa il Signore Gesù. Può non esserci un peccatore in sala per tutto quello che so. Questo io non lo so, ma Gesù Cristo lo sa. Signora seduta là, con quello scialle bianco addosso, seduta proprio qui sotto, Dio ti ha sanato proprio ora dalla tua artrite. Alzati in piedi, è finita, no? Se è vero, fai un cenno con la mano, i dolori di quell'artrite sono finiti, è vero? Il Signore Gesù Cristo ti ha guarito, tu stai bene. Quella signora seduta proprio là in fondo ha un male femminile, guarda al di sopra delle spalle di quell'uomo, seduto proprio là in fondo, proprio all'altra parte della signora che indossa la giacca rossa, la quale è un male femminile. Tu signora, sì, alzati in piedi. La signora proprio là porta un berrettino che sembra marrone. Tu hai avuto un male femminile, vero signora? Non hai ricevuto nessun biglietto di preghiera, vero? Non hai ricevuto nessun biglietto di preghiera? È vero. Molto bene. Non ne hai bisogno, andrai a casa. È così, Dio ti benedica. Hai avuto una perdita da quel male femminile, vero? Si è trattato di un ascesso. Ecco che cos'è. Avevi dei dolori di fianco su... Se questo è vero, vedi, ora non ce l'hai più. È Gesù Cristo che ti ha guarita. Questa signora, vedo che l'angelo di Dio sta in piedi dove si trova lei, è una signora robusta, indossa un maglione che sembra rosso, soffre di una malattia nervosa, sta seduta là a chiedersi di essere liberata. Non è così, signora? Se lo è, fai un cenno con la mano, sarai liberata ora, puoi andare a casa, Gesù Cristo ti ha guarita. Oggi c'è il Gesù Cristo di ieri. Giovane uomo seduto proprio qui, metti la mano sulla spalla di quel ragazzo seduto là vicino a te, digli di andare a consumare il suo pasto, aveva un male allo stomaco, ora ne è stato guarito. Dio ti benedica, giovanotto, vai ora a casa e sarai guarito. Tu ami il Signore Gesù, vero? Credi di essere sanato? Lo sei. Alzati in piedi solo un minuto come testimone. Ora vai a casa. Sei soltanto molto nervoso, agitato e altro. Andrai a casa sanato, Dio ti benedica. Una signora siede, quella persona proprio là in fondo ha un male al seno, è proprio là dietro di te. Credi che il Signore Gesù ti farà star bene? Sì, Signore. Credi che Lui ti faccia star bene? Dio ti benedica, la tua fede ti ha sanato. Metti la tua mano sulla signora là vicino a te, perché soffre per un'ernia. Anche lei vuole essere sanata. Dio ti benedica, signora. Credi che anche tu sarai sanata? Dio ti benedica. Puoi avere ciò che... Il piccolo vicino a te ha pure un rene malato. Vuoi essere guarito, figliolo? Alzati in piedi e accetta il Signore Gesù Cristo. Credi di essere guarito? Lo sei. Dio ti benedica. È andato via da te. Il Giosuè, l'angelo del Signore che guidò Israele, è il Signore Gesù Cristo. Egli è qui nella sua potenza e resurrezione. Non hai bisogno della fila di preghiera. Quello che ti ci vuole è la fede. Lo credi? Se lo credi, alzati in piedi proprio ora e accetta la tua guarigione e vai a casa. Sano, ognuno di voi, nel nome del Signore Gesù Cristo. Rallegratevi, dategli gloria, lode, ringraziatelo per avervi guarito. Se lo credete, fate un cenno con le vostre mani. Alzati, Signore, non puoi ricevere niente di meglio seduto là. Ognuno, alzatevi e date lode a Dio. Padre, nel nome di Gesù Cristo, sana ogni persona malata.